nelle puntate precedenti di Dungeons & DJ.
Fateci uscire!
Voi vedete Matteo che lancia il suo incantesimo e la serratura immediatamente si spezza in due. È diventato tutto ghiaccio. La casa del borgomastro è un blocco di ghiaccio. La locanda dove c'era la locanda è un blocco di ghiaccio.
Io sto cercando un uovo. I maghi rossi mi hanno ricattato.
No, è di sicomoro e funziona. Serve per trovare i draghi. È una specie di fuscello del rabdomante.
Il mio nome è Edgin. Sono un bardo. Se per favore mi liberate da qui, io ti regalo anche tutti questi oggetti e ritorno alla mia avventura.
Io mi trasformo in un gorilla.
Allora, il cappello del cracchio è un cappello che permette di tirar fuori da esso qualsiasi cibo voi vogliate. Questa è un'asta della pesca. Beh, non sarei sorpreso a scoprire che questo uovo di drago sia finito tra gli animali che lui cerca per sollazzare il suo pubblico. Il signor Scratch Peebles ha un circo, di fatto.
La bacchetta comincia a puntare a un grande lago completamente ghiacciato. Un grande e spettrale lago completamente ghiacciato. Segno forse, visto che attorno non fa poi così freddo, che il drago bianco è passato da queste parti e non è escluso che possa tornarci. La bacchetta, voi siete sulla riva di questo lago, tutti e cinque insieme, e la bacchetta punta in mezzo a questo lago, cioè come se doveste andare dentro.
Il ghiaccio ci sostiene, ci sorregge?
Questo non te lo so dire, il ghiaccio è sottile. Voi siete ancora sulla riva, di questo lago.
Ma non vediamo cosa c'è sotto il lago ghiacciato.
Se vuoi puoi sporgerti e provare.
Guardiamo.
Sì. Ok, vedete Shenron che si sporge per vedere cosa c'è sotto questo lago. E sotto questo lago, effettivamente, sotto questo sottile strato di ghiaccio, tantissimi pesci, piuttosto grossi così.
Bravo Francesco, in un podcast dire grossi così e fare il gesto con le mani è senz'altro un'ottima idea. Adesso come lo spieghiamo agli ascoltatori quanto sono grossi questi pesci? Diciamo grossi come il doppio di questo microfono, ecco.
Che si muovono in un lato, sembra proprio un grosso banco di pesci.
La bacchetta punta lì.
La bacchetta in realtà punta sulla superficie del lago, non va in
però
fondo.
Se i pesci si muovono vuol dire che l'acqua non è congelata, è uno strato sottile.
Esatto.
Sopra probabilmente di ghiaccio, sotto ci sono dei pesci che si muovono.
Ci buttiamo?
Ci buttiamo
vuol dire
dell'uovo,
vuol
ragazzi.
Dire camminiamo?
Cerchiamo di capire la bacchetta dove ci porta. Se l'uovo
appunto,
è lì sotto.
Proseguiamo? Siamo d'accordo?
Sì,
proseguiamo.
Sì, andiamo,
proseguite
dai.
Dritti dentro il lago o sulla riva del lago?
Dove dice la bacchetta?
Sulla riva.
Dove
va la bacchetta? Sulla riva.
Scusate. Chi è più leggero tra
siamo
noi?
Già
forse
sulla
Marbegno,
riva.
Che è un ognomo.
Dal momento che il ghiaccio si può spezzare e noi cadiamo dentro, il lago è circoscritto. Perché non proviamo a stare sulla riva seguendo la direzione della bacchetta?
Sì, proviamo.
E vedere se comunque punta sull'altra
punta
sponda e quest'altra
lago.
Sponda larga. Ah.
Per il momento la bacchetta punta verso, diciamo, il largo del lago.
Giriamo attorno al lago
e vediamo se la bacchetta gira indietro, perché vuol dire che è dentro il lago.
Ok,
dai. Okay.
Cominciate a camminare, il lago è abbastanza grosso, non enorme, però abbastanza grosso, e più girate sulla riva del lago a destra, immagino, a sinistra scegliete voi, ma diciamo a destra, la bacchetta effettivamente continua a puntare il centro del lago.
Quindi
tra l'altro,
che
girando a destra, a un certo punto vi accorgete, evidentemente c'è un assottigliamento, il lago sembra meno vasto, vi accorgete che c'è un piccolo isolotto con un albero in mezzo. C'è un isolotto in mezzo a questo lago ghiacciato con un albero piuttosto grosso.
Vabbè, oh, raga.
Cosa dobbiamo fare?
Andiamoci.
Va. Vogliamo effettivamente fare come diceva il nuovo collega, cioè mandare avanti la persona forse più leggera, o vogliamo fare la cazzata?
Io propongo di fare una cosa: se andassimo sul ghiaccio con i nostri piedi, essendo i piedi piccoli come area, si bucherebbe più facilmente. Bisognerebbe trovare delle tavole da mettere sotto i piedi per distribuire il peso e fare in modo che il ghiaccio regga meglio.
Però magari ci regge il ghiaccio, no?
Sì, solamente che poi se finisce a mollo
rimane assiderato. Posso mettere un piede
okay.
Vedere
no
com'è.
Ma all'inizio sicuramente ti tiene, è al centro che finisci male. All'inizio,
ma al centro c'è l'albero.
Sì, c'è un'isoletta con un albero, una piccola isola con un albero, ma attorno è tutto ghiacciato.
O mandiamo il più leggero che si fa una bella corsa e
no,
si
allora
lancia lì.
Non camminiamo, andiamo scivolando sulla pancia.
Ma che
è la fisica, è la fisica.
Un'altra proposta io. Allora, voi mi avete visto prima trasformarmi in un gorilla. Io mi trasformo in qualsiasi animale.
Un uccello.
Che io lo abbia visto.
E non voli.
Non hai mai visto un uccello.
Non voli.
Non voli.
No. Potrei trasformarmi in una formica. No, mi congelo. In un pesce.
No, il pesce no.
No,
in una tipo tartaruga, uno di quegli animali che stanno sia dentro
no,
che fuori.
No, la tartaruga è un rettile, sente freddo, non ha l'auto.
Un
pinguino l'hai mai visto? È pieno di pinguini.
Certo.
Io non credo che tu abbia mai visto un pinguino, però.
Pinguino non l'hai mai visto.
No, ma poi dopo che arrivo nell'isolotto da solo, che faccio?
No, guardi, cerchi l'uovo, poi torni indietro o altrimenti
ti
trasformi in un animale che può portare anche me in spalla.
Per raddoppiare il peso.
Che una volta lì poi lui è senza bacchetta, che facciamo? Lui arriva lì, non la trova perché l'uovo sarà nascosto.
Ho capito, ma c'è sempre il tema del peso e il ghiaccio che è sottile.
Siamo sicuri che sia così sottile.
Ma la carriola non può fare da barca, tipo? Ci mettiamo sulla carriola, galleggia.
Ecco, se vi state chiedendo se io abbia idea di come possano gli eroi superare questo scenario, la risposta ovviamente è no. Chiaramente un master non deve creare uno scenario impossibile che scoraggi i giocatori, ma non è necessario che sappia cosa escogiteranno gli eroi per affrontare questa difficoltà. Il saggio master, che non sono io, dice sempre:
non ingegnatevi troppo a pensare soluzioni delle vostre sfide. Sicuramente i giocatori si inventeranno qualcosa.
L'importante, almeno per me, è cercare di continuare a tenere ispirati e in tensione i tuoi giocatori al tavolo.
Io andrei in scivolata.
Allora
prenderei la rincorsa e via di
scivolata. Io ho molto un brutto presentimento, devo dire.
Qual è?
No, che questi pesci, l'uovo sarà lì? Un oggetto così prezioso viene lasciato abbandonato completamente.
Perché la bacchetta ci indica...
Non vorrei che sia sotto
l'acqua. Nell'acqua.
Ma intanto arriviamo all'isola.
Posso provare a fare un passo verso e al massimo crepo annegata? Ok, posso?
Fai il primo passo e appena lei mette il piede si sente
crack.
Però, okay, però fermi. Però non si è rotto, semplicemente e vedete le crepe. Ok? Tu il tuo peso come Elfling Tozza non sei proprio la più magra di
ma scusatemi. Vabbè, dai, io vado, a nuoto vado io. Non possiamo andare a nuoto,
ma perché
tu?
Non facciamo una cosa più semplice, questa qui dell'animale leggero che va guarda torna e ci riferisce.
Basta, dai, andiamo.
Mi trasformo in un anatroccolo piccolo.
È vola uguale anche l'anatroccolo.
Topolino. Il giornale proprio.
Perfetto, vedete Enron che si concentra.
Scusa, Enron è il caso finanziario.
Esatto. Vedete Shenron che si concentra, le sue dimensioni si riducono, diventa un topolino piccolo così sareste in grado di schiacciare con un piede probabilmente, e piano piano comincia a camminare. Come cammina sul ghiaccio vedete tutti i pesci sotto che cercano di acchiapparlo, ok, ma lui è sul ghiaccio quindi non succede granché, pesa anche molto poco ed effettivamente cammina, ci vorranno almeno 3 o 4 minuti, forse anche 10 di cammino per lui che è un topolino, e arriva sull'isolotto. Cosa fai? Loro stanno tutti sulla riva a guardare sto topolino che cammina.
Beh, intanto mi guardo intorno, guardo l'albero, cosa vedo?
Per te che sei un topolino è un albero gigantesco, è come un palazzo di 20 piani.
Mi arrampico anche sull'albero essendo
beh,
in un
topo. Perché sei anche un po' scoiato.
Se vuoi sì.
Beh,
se
i topi,
sì.
Mi arrampico un po' su, vedo delle cosa vedo.
In effetti non ci ho ben pensato.
Ok, ti arrampichi sull'albero, sali ed è un albero.
Ok,
ci sta l'albero, ci stanno
l'uovo
le foglie.
C'è.
Guardando sotto si vede l'uovo.
Sotto dove?
Tu sei in cima all'albero, riesci a guardare tutto intorno.
Nel lago?
Sia nel lago
sotto
che sull'isola.
Mi fai un tiro su indagare?
Indagare è una caratteristica che indica quanto il personaggio sia in grado di trovare ciò che sta cercando. Quando un druido è nella sua forma selvatica, le sue statistiche di gioco vengono sostituite dalle statistiche della bestia, in questo caso di un topolino, contenute nel Player's Handbook, manuale del giocatore, più comunemente conosciuto come manuale del giocatore, disponibile sul mercato. Eccezion fatta però per alcuni valori che il personaggio mantiene, tra cui quelli riferiti alle sue abilità, alla sua personalità e ai suoi punteggi di intelligenza, saggezza e carisma. In questo caso, dunque, il valore riguardante l'abilità a indagare non è quello del topolino, ma quello del druido Shenron.
8 più 4, 12. Lui non vede granché, c'è l'albero, c'è un albero con i rami, con la corteccia.
Madonna, ragazzi,
c'è.
Posso dire, non abbiamo perso questo tocco magico, posso dirlo? Cioè, proprio l'abbiamo coltivato questi mesi.
Del non trovare un cazzo.
Del non riuscire a risolvere niente di niente.
Tu sei sull'albero, lassù da Topolino, e attorno a te non c'è granché.
Scendo giù, loro tra l'altro non è che possono parlare con me, quindi io mi ritrasformo in me.
Ok, lo vedete lui dall'altra parte, lo vedete abbastanza piccolo che evidentemente riprende le dimensioni e ritorna.
E gli dico, non c'è niente!
E allora è subito.
Va bene, ciao!
Ma non possiamo spaccare il ghiaccio e uno di noi nuota.
Ma questi pesci sembravano, però io che ci sono passato sopra, sembravano un po' feroci questi pesci.
Senti, facciamo così, io con la bacchetta comincio a camminare sulla lastra di ghiaccio, vediamo che succede.
Bravo.
Vai.
Ok. Vedete Erpe che mette il primo piede e si sente...
Sì, io però voglio scivolare sulla pancia, non voglio fare i passi.
Ok, vedete Erpe che si sdraia come foca monaca e si tira avanti piano piano.
Bravo.
Mi tiri un dado da 20 comunque.
Ho deciso di interpretare questa prova di camminare sul ghiaccio senza romperlo in questo modo, ma ogni master può fare come preferisce. Allora, loro non lo sanno, ma io ho fatto dei calcoli a occhio e ho stimato che questo strato di ghiaccio può sostenere facilmente chiunque abbia un peso inferiore ai 30 kg. Per tutti gli altri, ogni tot passi sul ghiaccio, a mia discrezione, sarà necessario lanciare un dado a 20 facce e aggiungere il modificatore di destrezza riportato sulla scheda personaggio. Se il risultato finale è inferiore a 8, che è una difficoltà diciamo medio-bassa, il ghiaccio si rompe e il personaggio è in acqua, altrimenti riesce ad andare avanti di qualche passo e dovrà fare un altro tiro, altri passi, altro tiro e così via fino all'arrivo a destinazione.
11.
Ok, e il primo giro ti sei riuscito a trascinare, non succede niente, il ghiaccio si comincia a crepare. Ok, tira
un altro 7.
Ok, mentre lui si tira avanti, no. Ok, mentre quanto hai di destrezza?
Destrezza tantissimo di destrezza, ma
più uno.
Cazzo, no?
Più uno. Allora. Ok.
Ha fatto proprio 8 e solo grazie al modificatore, quindi gli faccio prendere un piccolo spavento.
Ti si apre il ghiaccio sotto al piede. Ok, si spacca il ghiaccio, tu finisci con un piede in acqua e senti snap sono dei pesci che cercano di mangiare, tu riesci in tempo a tirar su il piede e per un soffio così non ti mozzano mezzo piede. E tu in questo momento sei bloccato a metà col ghiaccio tutto crinato, sdraiato sulla pancia, e sotto a te realizzi che quelli non sono pesci vegetariani, diciamo.
Allora i giocatori li chiameranno piranha per tutto il tempo, anche per colpa mia che non gli ho detto il nome di quei pesci nel mondo in cui stanno vivendo. Ma sotto a quel lago, da master, ho deciso di piazzare uno sciame di quipper, dei pesci carnivori dai denti aguzzi che vivono anche nei laghi ghiacciati. Le statistiche di questi animali, qualora mi servissero, ma speriamo per i giocatori di no, sono riportate nel Manuale dei Mostri, altro libro disponibile contenente ulteriori approfondimenti per i master che vogliono trovare sempre più modi per ispirare i propri giocatori.
Finire lì in mezzo non è una
buona
idea.
Qual è il predatore naturale del piranha? Così lui si trasforma in quel predatore.
Bravo, bravo.
Tanto sotto l'acqua dobbiamo andare.
Secondo me
non c'è.
Non so, lo squalo. Secondo me i piranha se lo mangiano, lo squalo.
Anche
perché sono tanti.
Perché
sono
tanti, sì.
Beh, io ho l'asta.
No, bisognerebbe essere disgustosi.
Ah no, ma ragazzi, io posso creare un sacco di cibo con la mia cosa.
Distrai.
Puoi tirare dei polli arrosto.
Tiriamo delle cose.
Esatto, perché io ho nuotato con
Però, scusatemi, noi tiriamo le robe ai piragna e poi cosa facciamo?
E poi dovremmo...
Loro mangiano e a e quel cosa punto cazzo se facciamo? Sono sazi non attaccano più. Ci ho nuotato.
Cioè, vogliamo
c'è da salvare Erpe, ok.
No, però beh, io sono ancora lì.
C'è la bacchetta che punta verso dove stanno i piragna.
Quindi... Ok, ma noi sfamiamo i piragna.
Brava, sì.
E poi ci immergiamo.
Hanno... Va bene?
Esatto. Sì.
Siamo d'accordo.
Se no, in alternativa, io ho la canna da pesca e posso pescarli tutti.
Allora, ok,
quindi cosa fate?
Nel frattempo io dormo.
Tiro fuori del cibo dal cappello.
Tira fuori polli.
Ok, vedete Candelora e la Rosanna insieme, perché hanno avuto questa idea insieme, che mettono le mani nel cappello e... tirano fuori.
Io nel frattempo spacco un pezzo e così creiamo
un buco all'interno.
Il piano sembra funzionare. La Rosanna fa un buco sul ghiaccio.
Candelora
Elora ci butta dentro un pollo al forno appena pescato, lo butta dentro al ghiaccio.
No, no, tirane fuori 10.
I piragna,
sì, continuazione.
I piragna cominciano ad avvicinarsi verso il pollo. Che c'è scritto sul cappello alla fine? Me lo leggi che c'è scritto sotto? Le ultime righe?
Quando Edgil il Bardo ha regalato gli oggetti magici ai giocatori, io ho dato loro dei foglietti di carta scritti da me, su cui veniva descritto nel dettaglio ogni oggetto, così che ognuno fosse consapevole di ciò che aveva in mano. Nel creare il cappello del cracchio, ho aggiunto alla descrizione questo piccolo twist. Ogni 5 utilizzi del cappello del cracchio esiste una remota possibilità che questo si comporti in maniera imprevedibile. Per vedere se sarà così, il giocatore o la giocatrice che vorrà utilizzarlo, ogni 5 utilizzi, dovrà tirare un dado a 20 facce e se farà uno, dal cappello potrebbe uscire qualsiasi cosa, da un quipper a un unicorno a una tortorella. All'ultimo singolo di Tiziano Ferro.
Dopo 5 utilizzi va tirato un 2-20 e con uno come risultato il cappello potrebbe comportarsi in maniera imprevedibile. Visto che abbiamo tirato fuori 5 cose già dal cappello, direi non fare uno. 4, ok.
Madonna, meno male.
Ok, non succede niente, tiri fuori un altro pollo. Cosa fai? Lo butti dentro
sì,
al...
Sì, certo.
Effettivamente il piano sembra funzionare. Certo. Tutti i piragna cominciano ad aggredire questi polli che voi continuate a buttare. Quanti altri ne butti?
No, quanti più possibili? Vabbè, quanti... Vabbè, adesso i piragna sono tutti lì.
Sono abbastanza lì, sì,
e
sì.
Quindi
sì.
Erpe...
Erpe adesso sotto sembri non avere più piragna. Che
okay.
Cosa fai?
Niente, faccio...
Fai un check, guarda se c'è...
No, io dovrei fare un bel respiro magico e... vado a cercare sotto
sì,
l'acqua. Devo andare a vedere se c'è quest'uovo.
Ok, okay, quindi vuoi rompere il ghiaccio e buttarti sotto
no,
l'acqua.
È sufficiente che arretri un pochino, tanto il buco sotto i piedi ce l'ho già.
Ma tu la bacchetta in mano da concentrato ce l'hai? Cioè concentrato
sì,
la bacchetta
sì, sì,
la bacchetta non sta puntando sotto, sta puntando dritto. Sta puntando
allora proseguo dritto. Io continuo ad assecondare la direzione.
Quindi
raggiunge me
che sono sull'albero.
Esatto, quindi piano piano, grazie al vostro aiuto, di voi che gli scacciate i piragna da sotto.
Loro possono venire con me o rimangono lontani?
Dovremmo capire come intanto ci sei tu sei okay. Dall'altra parte
noi
dell'isoletta.
Creiamo il diversivo
va bene date da mangiare ai piragna. Ok, io proseguo dritto e raggiungo lo scoiattolo.
Perfetto.
In questo momento siete testimoni oculari, cioè uditivi in realtà, di come il gioco di ruolo sia un meraviglioso strumento per quelle attività che in gergo vengono chiamate di team building e di problem solving, cioè lavoro di gruppo finalizzato alla risoluzione di problemi. Ho usato i termini in inglese però proprio perché molto spesso, più all'estero ma da un po' di tempo anche in Italia grazie a tante associazioni di buona volontà, il gioco di ruolo viene usato anche nel mondo del business, cioè del lavoro, per stimolare queste attività. D'altra parte è chiaro il goal, volevo dire l'obiettivo. Dato un problema, il gruppo deve ingegnarsi a superarlo facendo leva sulle abilità di ogni singolo suo componente che lavora in sinergia con gli altri, proprio come spesso accade sul posto di lavoro. Fico, non trovate?
Adesso siete voi tre da questa parte della riva
sì.
E anche loro due dalla parte.
Sì, ma la cosa più importante è che la bacchetta mi deve dire dove devo andare.
Okay.
Quindi in questo
una
momento
che
cosa
sei sull'isolotto con me?
Cosa
sì, la
dice
bacchetta?
La bacchetta?
Tu giri attorno all'isolotto e la bacchetta punta esattamente l'albero.
L'albero, ok, esattamente... quindi sarà ai piedi dell'albero o sopra?
Esattamente l'albero.
Però lui l'ha già controllato, non c'è niente.
Sopra controllato.
Non no, lui ha guardato sopra. Allora io posso fare.
Potremmo dare qualche colpo d'ascia sull'albero.
No. Io vorrei dare no, quello di fuoco.
Dai fuoco all'albero?
Sì, ho un
sì.
E allora
perché così se c'è l'uovo
certo.
Facciamo
no,
subito la cosa.
Sopravvive.
Cioè l'uovo di l'uovo di drago sì, sopravvive.
Beh, quello sicuro. Allora, ho un acciarino. Allora, ho la pietra focale. No, io vorrei dare Allora, prima di tutto giro intorno all'albero per capire se la bacchetta indica.
La bacchetta
il
indica
tronco.
Di fatto il tronco
il
dell'albero.
Tronco, ok, allora devo aprire questo
tronco.
Albero.
Sì, certo.
Ok, quindi
ma per non
io
sprecare...
potrei dare un colpo d'ascia. Esatto, io darei un colpo d'ascia.
Vai con l'ascia.
Tira andato da 20 e aggiungi forza.
Facciamo come prima col ghiaccio.
7 più 2, 9.
7 più 2, 9. Ok, tu dai un colpo d'ascia all'albero e l'albero sembra praticamente inscalfibile, cioè non riesci a colpirlo.
Allora
la cosa che vi sembra strana è che non ha neanche il taglio, cioè voi avete colpito con un'ascia, almeno un taglio lo dovreste fare. L'albero sembra proprio un inamovibile, un pezzo.
Non ci riusciamo a arrampicare sopra l'albero per vedere se c'è un buco nel tronco.
Ma
se
lui
c'è
è già
un...
andato su.
Io sono andato
però lui
su.
Non ha guardato, lui ha guardato in basso per guardare se c'era l'uovo, non ha guardato
se
il tronco.
Ti trasformi in un animale molto molto pesante, ma pesantissimo.
No, in quelli che mangiano tipo i tronchi degli alberi, che sono i marmotti, castori.
Castori.
La sensazione che voi avete è che l'albero nasconda qualcosa di magico.
Quello. Allora io andrei di incantesimo.
Usa tu.
Beh, io l'incantesimo parole taglienti, le quali potrei tagliare.
Parole taglienti è un'abilità che un bardo ottiene al terzo livello e che permette al personaggio di intralciare l'attività di un nemico attraverso un fitto lancio di insulti e male parole.
Al momento, creatura, a meno che non vuoi insultare i pesci sperando che loro ti capiscano, non credo che ti aiuti.
No, non voglio infierire.
Intanto siamo sempre separati, no?
Siete separati, voi due siete nell'isola e loro tre sono all'altra parte.
L'isoletta sarebbe grande abbastanza
per tutti,
loro...
Sì, sì, tutti e cinque, sì, sì, senza problemi. Senza problemi.
Beh, allora, perché non...
Come mai ci è arrivato...
Strisciando mentre loro distraevano i piragni.
Nella Butancule buttavamo cibo.
Beh, se stanno mangiando i piragni, proviamo ad andare anche noi e vediamo se siamo...
Sì. Dai.
È una cagata? Sì. Forse.
Ok.
Però a questo punto... magari...
Io rimango... Non posso dire... Forse ha senso che qualcuno rimanga sulla riva, no?
Metti che
ma... Però se succede qualcosa, se quest'albero è magico, ci porta da un'altra parte,
poi ci separa.
C'è
il buco di Alice,
una roba del genere. Io andrei là.
Ma dai, andiamolo. Già nella scorsa edizione, in realtà pochi mesi fa, tante volte non eravamo stati
coraggiosi.
Andiamo.
Conservativi.
Andiamo.
Dai.
Ok, andiamo.
Ok, chi è il primo che mette il piede sul ghiaccio?
Io, dai, che sono piccolotto.
Ok, vedete Morbegno che mette il primo piede sul ghiaccio, mentre voi state, immagino, continuando ancora a cibare piragna, il tuo peso il ghiaccio neanche lo sente.
Okay.
Quindi sei abbastanza tranquillo.
In quanto gnomo, Morbegno è molto leggero. Il peso, pari a 24 kg, è riportato sulla sua scheda ed è stato deciso da Rocco in fase di creazione del personaggio, grazie all'aiuto del manuale del giocatore, che per ogni razza indica il peso medio, l'altezza media e altri tratti somatici caratteristici. Morbegno non ha un grosso equipaggiamento che possa alterare eccessivamente il suo peso, a parte l'asta della pesca, che comunque non supera il chilo. Il totale, dunque, vestiti compresi, è inferiore ai 30 kg necessari per far rompere il ghiaccio su cui cammina. Non è che sia necessario fare tutti questi calcoli per giocare, è che a me diverte e quindi mi piace farli.
Morbegno, piedino, di corsetta in un paio di minuti arriva dall'altra parte.
Io ho una tecnica, invece. Prendo la rincorsa da riva e mi tuffo di pancia e vado là in scivolata.
Ah, Madonna mia, ti amo.
Foche.
Lo so.
Ok.
Esatto.
Ok, vedete... Loro stanno continuando a dar da mangiare, si mettono d'accordo. A un certo punto la Rosanna dice di fare questa cosa, prende la rincorsa, si lancia dalla riva in scivolata. Mi tiri un dado da 20 su acrobazia?
Acrobazia è una caratteristica che indica quanto il personaggio sia in grado di compiere azioni acrobatiche come salti, scivolate o arrampicate pericolose.
10
più 3, fantastico. Lei riesce con uno slancio a arrivare quasi a tre quarti del lago. Ti manca più
Perfetto.
O meno, ti mancheranno una ventina di metri per arrivare dall'altra parte, insomma all'isola. Però in questo momento sei bloccata lì in mezzo. Lei sta continuando a dar da mangiare piragne e tu sei bloccata in mezzo al lago. Che cosa fai? Morbegno, tu sei arrivato sereno proprio fischiettando le tue cose, nessuno
non
ti ha
posso
dato.
Aiutarla.
Certo, se puoi puoi tornare indietro e darle una mano, però il peso di voi due sul ghiaccio è maggiore.
No,
del peso.
Io mi alzo e continuo.
Fantastico, mi tiri un dado da 20 più il tuo modificatore di destrezza.
19.
Bella!
Vedete lei che si alza con una discreta agilità e tu riesci abbastanza rapidamente ad arrivare da voi quattro.
Quindi siamo tutti là. Tu sei arrivata, Candelora?
Io
Candelora è l'unica rimasta di là.
Candelora, ma tu non facevi delle acrobazie?
No, io non facevo niente. Guardami, come posso fare delle acrobazie, tesoro?
Ovviamente
no,
piuttosto male.
Ricordavo male.
Io ho delle asce, dei pugnali e rubo.
Puoi lanciare dei polli ancora mentre
ne lancio talmente tanto. Tanti, molto lontani e vado.
Ok,
dai.
Fantastico. Quindi l'idea è che tu cammini lontano dal buco che avete fatto, continuando a cercare di centrare dei polli. Intanto tirami un dado da 20 per vedere se il cappello si comporta in maniera imprevedibile.
7,
perfetto. Quindi continui a tirare fuori i polli. Cerchi di. Mi fai un lancio per vedere se fai canestro nel buco?
16.
Bomba, ok. Riesci a fare canestro nel. Quindi il pollo scivola sul ghiaccio, finisce nel buco e cosa fai in questo momento?
Comincia
a correre.
Come
okay.
Una pazza.
Vedete Candelora che comincia a correre sul ghiaccio, si sente. Tirami un dado da 20.
2.
Quando arriva a 5 metri dalla riva, si sente. Crack! Il ghiaccio si spacca e Candelora finisce in mezzo all'acqua. Voi non siete lontani da lei, siete
la canna,
a 4-5 metri.
Il bastone di Goku.
Nel frattempo,
la canna.
Bastone allungati, quella
nel
roba
frattempo di... i pesci che stavano finendo il pollo sentono che c'è una preda più grossa nell'acqua.
Ehi,
e cominciano...
ehi, piano con le parole, senti.
E cominciano ad andare abbastanza rapidamente verso Candelora. Non avete molto tempo, ragazzi, cosa
vai,
fate?
Vai di canna.
Cioè, cosa ci faccio con la canna?
Se le allunghiamo, la canna è lunga abbastanza che se la...
Sì, sono 3 metri di canna.
Allora, dai, teniamo il vento.
Sì, ragazzi.
Vai.
E io sono fortissima, ti tiro fuori in un secondo.
Perfetto. Ah, no, chi lo fa la Rosanna.
Vai.
Ancora.
Morbegno,
la canna è sua.
Morbegno, scusa.
La canna è sua.
Lo stavo facendo.
Hai avuto delle perplessità. Io ti ho consentito di arrivare.
No, no, no,
non
stava facendo.
Non ho esitato.
Va bene, andiamo avanti.
I pesci si avvicinano.
Vado io
dammi
con la canna.
Canna, vai, e io la tiro fuori.
Ah, ma perché lo fai tu?
Se la canna, perché lei è forte.
I pesci sono a 5 metri.
Va bene, vai.
Vado.
15 più il tuo modificatore di forza che è
45.
Eccola qua, la vedo da qua. 3, quindi 18. Mi fai un tiro di destrezza? Ti prego, fai un bel tiro.
Sono in tensione.
20, perfetto. Perfetto. Vedete il Candelora che riesce ad acchiappare l'asta. La Rosanna la tira immediatamente a sé e in un secondo...
Sai cosa faccio? Ti limono! Io ti limono, cazzo!
Scusa, quante volte ti ho salvato la vita?
Due volte. Se vuoi anche più della lingua.
Candelora riesce a essere tirata via dal lago. Vedete tipo questa scena di Candelora che salta legata all'asta e dietro i piragna che erano praticamente arrivati snap che cercano di mangiarle i piedi. Candelora rotola sulla spiaggetta. Siete tutti e cinque lì.
Ce la siamo proprio vista.
Grazie, cazzo, grazie.
Wow, che bel momento di gioco e di tensione è stato. È sempre incredibile vedere come stando attorno a un tavolo si riescano a vivere queste emozioni. Potere del gioco di ruolo. Ecco, approfitto di questo momento per far respirare anche voi e dirvi che, a differenza di quanto avvenuto nella prima stagione durante la quale abbiamo giocato l'avventura contenuta nell'ormai famosissimo e vendutissimo anche grazie a voi kit essenziale, in questa stagione stiamo giocando un'avventura in gergo detta homebrew, cioè fatta in casa. Un'avventura che abbiamo creato insieme nelle serate precedenti a queste sessioni io e Zoltan, il saggio master, uno degli storici master di Dungeons & Dragons Italia, che supervisiona Dungeons & DJ per verificare che il regolamento sia il meno maltrattato possibile. Quindi tutto quello che sentirete in queste puntate è sì liberamente ispirato a cose trovate in manuali di Dungeons & Dragons, in libri, in film fantasy, ma è frutto della nostra fantasia. Una storia originale dunque, questo significa che con buona probabilità ci saranno buchi di trama ed errori che ci sono sfuggiti, anche se noi ce l'abbiamo messa tutta per evitarli. Se vi va, divertitevi a trovarli con noi. Poi magari nelle prossime puntate, se riusciamo, grazie ai consigli del saggio master, vi racconteremo anche come si fa a creare un'avventura per il proprio gruppo di giocatori e come cercare di mantenere un giusto equilibrio tra il guidare l'avventura e lasciare però più libertà possibile ai giocatori, cercando nello stesso momento e a colpi di errori e tentativi falliti di ispirarli tutti, chi vuole combattere, chi vuole risolvere enigmi, chi vuole lavorare sulle relazioni tra i personaggi. Bene, ora che siamo tornati a respirare, riprendiamo il nostro racconto con gli eroi che sono tutti riuniti sull'isoletta al centro dello spaventoso lago ghiacciato. E a proposito di ghiaccio, lo sentite anche voi questo rumore di ali in lontananza?
Beh, adesso dobbiamo tornare a vedere come è fatto questo tronco, dobbiamo cercare
ragazzi,
di arrivare all'uovo.
Ma no, i fuochi d'artificio ci servono a qualcosa? Potrebbero servirci?
Beh, intanto a festeggiare
nel ghiaccio.
La tua salvezza.
Se vuoi puoi spararne una e vedere
che siamo. Vuoi fare anche un trenino?
A parte che i fuochi d'artificio, lo dico per il futuro, possono essere anche utili da sparare in faccia a qualcuno di minaccioso.
Ai piragna?
No, non è...
No, certo.
Noi siamo in una condizione, non dico di pericolo, ma stiamo cercando una cosa che è molto ambita. Quindi fare i fuochi d'artificio è come sparare un razzo di segnalazione. Non è consigliabile dare nell'occhio.
Ma tu che sei un mago, quest'albero,
no,
che è un albero magico,
piragna,
sì. Non capisci che cos'è che...
Devo vedere, allora, col presagio si può fare qualcosa?
Presagio è un incantesimo che permette a chi lo lancia di avere una qualche intuizione su cosa accadrà nel futuro più prossimo. Come avviene questa intuizione e cosa contiene è a discrezione del master,
Può essere una visione, un messaggio nei fondi del caffè, una particolare configurazione di un volo di uccelli, eccetera, eccetera.
Backstory, Erpenombra.
E poi, infine, di incantesimo di livello 2, hai scelto un incantesimo che in realtà, in punta di regolamento, appartiene più ai chierici che ai maghi. Però è talmente bello come incantesimo che, come abbiamo più volte detto, il master fa come gli pare.
Sì.
E quindi hai scelto presagio.
Il presagio è bellissimo. E questo l'ho scelto con un altruismo che non va a connotare normalmente il mio personaggio. Perché io potrei farmi benissimo i cavoli miei e difendere me stesso. In realtà il presagio, che come dice il nome permette di capire l'aria che tira, l'ho pensato a beneficio di tutto il gruppo. Qualora mai ci fosse un'incertezza, una condizione appunto di instabilità che riguarda la sicurezza di tutti quanti, possono far riferimento a me e all'utilizzo di questo presagio.
Fine backstory. Ma scusami, lui non si può trasformare in un piragna?
No, perché al suo livello non può trasformarsi in nulla che voli o nuoti. Ma lasciamoli ragionare per vedere dove vogliono arrivare.
Dai, è geniale.
E perché? Che faccio?
Che cosa so? Scegli, non ti mangiano e vai a vedere se è sotto.
Se è sotto l'alp, sotto l'isolotto.
Sì.
Bella questa.
Ma l'isolotto non mica galleggia.
No, infatti... no, vabbè, ma sul fondo anche del...
Vai a fare una perlustrazione.
In corrispondenza, no?
Ti va?
Non è male.
Vai.
Sì, ma non credo che ci...
Allora, abbiamo accettato di seguirti senza avere
allora,
nessuna garanzia.
Va bene,
ragazzi,
va bene,
okay. Io però penso che in realtà c'entri qualcosa sto cazzo di albero magico.
Beh, certo, sarà là dentro, però siccome da fuori appare inespugnabile, si prova da sotto. In realtà, come giustamente dice
il, o da sopra, in effetti
l'isola sotto non puoi andare, cioè,
appunto, quindi
tra
è
l'altro
inutile.
Vi ricordo che avete provato a colpire con l'ascia l'albero e l'albero non si è neanche scalfito.
Capito.
Il che è strano,
ma perché l'ascia non ha niente di magico dentro di sé, bisogna farlo col dardo incantato.
Dardo incantato è un incantesimo che permette a chi lo lancia di creare tre dardi lucenti di forza magica che vanno verso un preciso bersaglio per infliggergli dei punti ferita. Il bersaglio deve essere per forza una creatura, dunque l'incantesimo non può essere lanciato contro oggetti o cose inanimate.
In che senso da regolamento non può essere lanciato contro oggetti o cose inanimate? Io sto per farglielo fare.
Eh già.
Opsino.
Prova.
Vai.
Ecco, è un altro incantesimo, eh? O no? È un trucchetto? No,
questo è un, no, mi sa che è un incantesimo. Invocazione di primo livello.
Allora, occhio all'incantesimo. Però se vuoi lo puoi fare.
Sì.
Eh no, a quanto pare evidentemente non lo poteva fare, mi sono sbagliato. Comunque, con occhio agli incantesimi, intendevo ricordare che ogni personaggio che lancia magie ha un numero limitato di incantesimi che può lanciare prima di dover effettuare un riposo breve o lungo per poterli lanciare di nuovo. Per maggiori dettagli su questo limite, rimando al manuale del giocatore dove trovate questa dinamica descritta a livello di approfondimento che desiderate.
Sì, sì, dura distanziale.
Sì, se no ragazzi rimaniamo in arena.
Noi non l'abbiamo usato,
ragazzi,
quindi... Possiamo...
Erpe, da che non faceva un cazzo, mo sì, incantesimi a destra manca.
Dardo incantato.
Non serve neanche che tiri. Vedete Erpe che si concentra. L'avete già visto fare questa cosa, perché gli partono dalle mani. Prima erano di fuoco, adesso sono dei dardi incantato. Si schiantano sull'albero e l'albero non si scalfisce.
Sta
neanche
merda di albero.
Evidentemente è un albero che c'ha
io
qualcosa.
Io mi trasformo in uno scoiattolo.
No, non può fare neanche questo essendosi già trasformato due volte. Deve riposare per potersi ritrasformare. Ma prima di bloccarli, vediamo dove vogliono arrivare.
Sali.
Salgo su, guardo dentro. Il tronco è cavo, il tronco è pieno, i rami, le
ma
foglie.
Ma tu non eri già andato su da scoiattolo?
Sì, ma solo per guardarmi intorno.
No, adesso guardo... Ma pure tu ci pigli per il culo,
No.
Ci stai prendendo in giro.
Beh, il master però aveva confermato... Sali e non vedi niente. Com'è a dire, non c'è niente da vedere. Caro master,
lo posso confermare.
La bacchetta di nuovo punta.
No, ragazzi, abbiamo
in
mezzo a tutte le cose che ci ha dato quello là.
Vogliamo provare a far toccare il legno del sicomoro con il legno di questo tronco, se succede qualcosa.
Ok, perfetto. Vai. Allora, tu avvicini
forse
la bacchetta.
Se tutti mettiamo la mano sul
tronco. Brava, questo.
E decidete che volete fare.
In gruppo uno o l'altro, vai.
Beh, possiamo fare tutte e due, figure, siamo lì.
Allora, non sprecare l'incantesimo, andiamo
questo,
di mano.
Questo è solo non è un incantesimo, è solo per contatto.
Va bene.
Il legno del sicomoro con il legno di questo albero.
Allora, tu avvicini la bacchetta ed effettivamente la bacchetta non fa granché.
Vorrei capire, vorrei usarla come una chiave.
Perfetto.
Inserendola nelle pieghe del tronco.
In realtà quello che noti è che la bacchetta sembra indicare proprio un punto preciso dell'albero.
Sì.
ok?
Tipo quale, una serratura. Quale?
Come se fosse una, una serratura.
Ma ragazzi, vi ricordate se cosa era successo?
Se tu ti sposti un po', la bacchetta indica proprio un punto preciso del tronco.
Ok.
Se tu la abbassi un pochino, la bacchetta punta un po' più in alto. Sembra indicare un punto del tronco che avrà le dimensioni di, 20-30 centimetri.
Ma dove non c'è, non vediamo
non
niente.
Non vedete niente.
Allora, mettiamo tutti la mano.
Perché vi ricordate la scorsa stagione cosa era successo?
No!
Ma neanch'io con precisione. Però ad un certo punto... Tutti, vi ricordate che c'era una parola chiave? Ve lo ricordate?
Ah, sì,
o sono pazza io?
No, vicino ai cinghiali, c'erano dei cinghiali.
Esatto, sì, per entrare in quel casello. Proviamo a mettere tutti la mano.
Appoggiamo tutti le mani.
Chiudendo gli occhi però,
Va bene.
Vai anche tu a scendere.
Beh sì,
che è per forza.
In assenza di altre idee mettiamo la mano.
Ok, dove poggiate la mano esattamente?
Lì dove,
dove viene
serratura.
Indicato dalla
però
pacchetta.
Siccome sono 20-30 centimetri,
una sopra
una
l'altra.
L'altra.
Sì.
Chi è il primo che poggia la mano? Quello che la mette più sotto di tutti?
Dai, io.
Mago.
Ok, quando Morbegno. Quando Morbegno poggia la mano, Morbegno con tutte le altre mani sopra, in realtà lì dove indicava la bacchetta, sente che, come se ci fossero 9 cose in rilievo.
Vedi,
come se fossero
detto.
9 pulsanti. Ci fossero 9 pulsanti.
Sento come se ci fossero
in realtà,
9 cose.
In premendo rilievo. Con la mano, premendo con la mano, tu senti un suono.
Solo lui.
No, lo sentite tutti in realtà, come se ci fossero delle casse dall'albero.
Morbegno, devi suonare qualcosa.
Che quindi, fa? State tutti con la mano lì, avete sentito?
È come... tipo per Elisa.
Questo è come incontri ravvicinati del terzo tipo. Che note sono queste?
Sol la bemolle.
Prova.
E quindi che fai? Stacchi la mano e la rimetti?
Beh, sol la bemolle mi piacciono, riascoltarle.
Quando stacchi la mano e la rimetti senti...
Forse devo ricordarmi la sequenza.
Che fai?
La rischiaccio, la lascio e rivado. Vedere se ricordare la sequenza mi aiuta.
Okay. Per ora state solo togliendo e mettendo la mano sul tronco. Quante volte lo fai? Non so, dimmi tu. Ma non ho capito se stai ripetendo a voce alta questa cosa quando...
La sto ripetendo nella speranza, nella vaga speranza che ripetere ciò che sento possa aiutare.
Ok, la sensazione che hai adesso è di aver toccato un tasto che avevi già toccato.
Sono nove.
Sono nove tasti. Nove tasti, sì.
Perché non li tocchi tutti e nove?
Esatto, sentiamoli tutti e nove in sequenza.
Dategli questa cosa.
Ok, qui come master ho fatto un po' lo sborone. Approfittando dei potenti mezzi messi a disposizione dallo studio in cui stavamo registrando, ho caricato su un piccolo tastierino 9 frammenti sonori e poi ho dato questo tastierino ai giocatori in modo tale che premendo un bottone si sentisse uno di questi frammenti. Ovviamente a ogni bottone corrispondeva un suono diverso. Ho preciso che tutta questa tecnologia non è assolutamente necessaria né per divertirsi né tantomeno per giocare con Dungeons & Dragons, ma io ce l'avevo a disposizione. Perché non usarla?
Prova a suonarli in verticale.
Un cazzo.
Allora una sequenza.
E improvvisamente l'albero si sradica.
Lui vedete lui che sta premendo un sacco di tasti. Voi sentite tutti questi suoni confusi, ma non succede niente.
Beh, però lui è il bardo. Qui ho lui.
Dovrei riconoscere un brano, secondo
guarda
me.
Che...
Un brano
vai,
che
vai,
è stato
ma guarda
spezzettato.
Che aveva senso fare
all'inizio, sì.
Quello che avevi fatto. Esatto, poi su.
Poi c'è.
No, questo non c'entra niente.
Questo dura 2.
Se vi viene in mente qualcosa, ditelo, se è voi che state ascoltando.
Allora, non mi viene in mente niente di
è una canzone che dovremmo, cioè un motivo che dovremmo ricordare.
È
il tizio
è il circo, è la musica
vero!
Del circo.
Ah, ok, quindi questo è dopo. Quindi devo trovare la sequenza di tutti questi, minchia. No. Morte.
Adesso ho in testa una canzone di Fabri Fibra che fa pa pa para para va pa para va pa tranquilla.
Posso spaccare?
Vedete, Morbegno che comincia a innervosirsi e dà un pugno sul...
E finalmente rompe questa cortezza.
Sul tastierino e sente solo un insieme di rumori tutti insieme, ma non... non...
No, e poi...
combinazione giusta, sentite tutta la musichetta, l'albero che si abbassa, sparisce, si apre una botola di fronte a voi.
Lo sapevo!
E praticamente nell'isolotto si apre una botola dove di fatto potete entrare. C'è un problema però, tutto questo rumore che ha tirato fuori l'albero, questo rumore continuo a lui che ha preso il pugno e che ha creato l'albero, ha richiamato qualcuno. Qualcuno che conoscete molto molto bene.
No. Il drago.
Sentite.
Il drago bianco sicuro.
Ragazzi, di corsa nella botola.
Sì,
di
anche
corsa.
Perché quello ghiaccia tutto istantaneamente.
Improvvisamente il drago si piazza sulla riva del lago. Vi sorprende il fatto che nonostante lui sia molto pesante non stia minimamente scalfendo il ghiaccio e vi guarda e fa...
Guardalo bene così puoi prendere poi le sembianze del drago.
Ma vola, quindi niente.
Eh no, vola, ma se l'hai conosciuto.
Non deve volare.
Dai, cosa fate?
Buttiamoci. Io sono già dentro.
Ok, vi buttate in che ordine?
Prima io. L'ho detto adesso.
Prima Brenda, Erpe.
Ok.
Anch'io mi butto.
Anch'io.
Ok, quindi l'ordine è Brenda.
Questa cosa sapete
già
che
è presaga.
No, sì, tutto sì. Sbagliato.
Brenda, pure. Erpe, Morbegno per la legalità, Cenron e la Rosanna. Il drago ha soffiato.
Arco.
Mi fate tutti un tiro salvezza su Costituzione. Brenda.
18 ragazzi, 18!
Ti manca. Erpe.
19.
Matteo, ti manca. Morbegno.
18.
Ok, non t'ha preso. Sei piccolino e riesci a scappare.
15.
Ti manca, ti sfiora ma ti manca. La Rosanna. Perché non parla? Matteo, quanto ha fatto?
1.
No.
La Rosanna viene travolta da un blocco di ghiaccio. La Rosanna diventa immediatamente ghiaccio, diventa un blocco di ghiaccio davanti a voi.
No.
Voi state scendendo, vi girate e avete giusto il tempo di vedere la Rosanna diventata un blocco di ghiaccio mentre voi state scendendo nella botola.
E non possiamo andare a prendere il ghiaccio e portarlo con noi nella botola?
Potete, fuori c'è il drago, che cosa fate?
Facciamo un tentativo. No, aspetta, prima faccio una cosa.
Nel frattempo vedete la botola che comincia a chiudersi. Voi state dentro e la Rosanna è fuori, diventata un blocco di ghiaccio.
Un tentativo bisogna farlo.
Io ho un...
Però lei non sta morendo nel ghiaccio, era pieno di gente ibernata che
è bloccata nel ghiaccio. È bloccata nel ghiaccio per il momento. La botola si sta chiudendo, mancano pochi secondi.
Non
che cosa
c'è niente,
fate?
Cazzo.
No, lì. No.
10 secondi, 9 secondi.
No, io ho l'incantesimo di intralciare.
7
posso
secondi.
Usarlo per prendere il ghiaccio.
Vai,
e tirarlo
fallo,
dentro la botola.
Ok, intralciare fa nascere dell'erba dalla terra praticamente.
Ah, ce l'ho anche.
Ma non posso spostare.
5, 4, 3, 2, 1. La terra si chiude. La Rosanna rimane fuori, bloccata in un cubetto di ghiaccio. E voi siete sotto la botola, dentro la terra.
Noi possiamo riaprirla la botola a piacimento?
Questo al momento non lo so.
Allora,
ma qui,
intanto...
qui si interrompe la prima sessione di Dungeons & DJ.
Ma io volevo fare una cosa prima.
Cosa volevi fare?
Questa. Rosanna! No!
nella prossima puntata di Dungeons & DJ.
Ma la porta, la botola non è apribile, non ha fessure.
No, chiaramente no, Francesco, scusami.
Da fuori sentite un inequivocabile rumore di cristallo, ghiaccio che si frantuma.
Vabbè.
Così.
Evviva, abbiamo finito. Prendiamolo. Abbiamo vinto.
Allora, un bilancio di questa avventura.
Mi avvicino e provo a prendere l'uovo.
Quella, com'è che si chiamava? La...
Chi era?
La cabella, la cabella.
Ah, è vero, è vero.
Avete già dimenticato
ma
la
dai,
compagna.
Ma guarda, sei una... una...
Cioè, lui e il Papa se ne fa un altro. Tu come si chiama? Non so, io sono...
C'è un enorme gigante. Gigante. Con... due teste ed entrambe dormono.
Sai, vai, vai,
no, li distraiamo, fermi, vai. Zitti.
Quando voi li incitate loro al momento morendo, lui con un lancio ragazzi. Sbagliato muore,
so,
tu ancora
so. C'hai allora io, a me mi girano tantissimo le scatole.
Lei mi ha salvato la vita due volte.
E tu non le hai salvato la vita mai.
Vai, però mia. Quanto ti ho fatto divertire. No, però no,
allora,
lo so,
dirò questo.
Ma questa roba qui
questa è da andare fuori in
sono
testa.
Invecchiato due anni con
Dungeons & DJ Trivia. La domanda di questa puntata è:
Phandalin, Neverwinter, Gliranna sono tantissime le città che abbiamo sentito nominare in Dungeons & DJ, ma come si chiama la città da cui proviene Morbegno per la legalità? E no, non è Morbegno ovviamente.
Se lo sapete, scrivete la vostra risposta all'indirizzo mail f.lancia@dj.it. Se invece volete entrare nella community Telegram del podcast per commentare le puntate insieme a noi, il gruppo Telegram si chiama Dungeons & DJ e lo raggiungete da t.me/dungeonsanddejai. Bell'inglese.
Dungeons & DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, con la partecipazione speciale di Victoria Cabello, Francesco Costa, Matteo Curti, Brenda Lodigiani e Rocco Tanica. Ripresa e montaggio Daniele Palmieri. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.